Alle 8:17 minuti di lunedì 4 maggio, nuovo appuntamento con Buttiamola in Politica. Salutiamo Tommaso Ciuffoletti, ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Forziamo un po' la mano oggi, Tommaso, per partire dalla chiave di lettura dell'infanzia, dei diritti dell'infanzia, alla luce di due vicende che hanno caratterizzato la scorsa settimana e che presumibilmente avranno ancora strascichi sia sul piano nazionale che locale. Ovvero parliamo del caso Minetti, per grazia ricevuta, che figura ci sta facendo lo Stato italiano, ma soprattutto in che condizioni è anche il quadro del diritto internazionale rispetto alle adozioni internazionali, perché a prescindere dall'inchiesta e da tutti gli approfondimenti che, come sentiamo dal GR di Popolare Network, al momento stanno presentando regolarità e sicuramente però è un brutto colpo per quanto riguarda quello che può essere anche il sentimento delle tante famiglie, no, che sono in attesa di adozioni internazionali e di poter sostenere bambini in stato di bisogno. Dall'altro c'è il garante per i diritti dell'infanzia, la nomina in consiglio regionale, il caso Scaramelli, tu sei stato tra i primi a sollevarlo, una vera e propria grana per il campo largo, è stata definita sulla stampa locale anche sulla Nazione, una nomina che è stata posta in stallo dal presidente Giani, si andrà al voto prevedibilmente nelle prossime sedute, ma che, come abbiamo ribadito anche nei nostri approfondimenti, più che sulla politica dovrebbe porre l'accento sui diritti appunto dell'infanzia stessa.
Sì, hai detto benissimo, Chiara. Sono due vicende molto lontane, ovviamente, sono tenute insieme però da questo filo, che in entrambi i casi si parla di soggetti portatori di diritti che devono essere tutelati con particolare attenzione. E il caso Minetti in realtà ci allarga lo sguardo, perché davvero interroga sicuramente innanzitutto le tante famiglie che hanno fatto richiesta, conoscendo peraltro, avendo esperienza diretta di quanto siano complicate e difficili le procedure, avendo anche però contezza di tenere presente quanto siano difficili anche da parte di chi quelle procedure è incaricato di gestirle e ha la responsabilità poi appunto di decidere di affidamenti ed adozioni. Nel caso di specie poi stiamo parlando di una vicenda che veramente lascia a bocca aperta, perché si tratta di una vicenda in cui la condannata che ha ricevuto grazia avrebbe alla più avuto da scontare un servizio sociale da svolgere per compensare la minima condanna alla quale era stata condannata. Quindi una vicenda in cui anche l'esercizio della grazia risulta applicato in maniera non esattamente delle più luminose, ponendo quindi anche sotto un occhio critico invece un potere, che è quello appunto della grazia, che invece sarebbe quanto mai, in fondo dice la parola stessa, grazia, sano in un paese sano, un potere rispetto al quale io ricordo, perché appunto una piccola, insignificante militanza radicale, ma che pure fu portata avanti nel periodo in cui Marco Pannella lottava perché quel potere rimanesse pienamente nelle mani del Presidente della Repubblica e non fosse in questa strana condivisione col Ministero della Giustizia, per cui alla fine siamo in una situazione per cui il Presidente della Repubblica avalla con la propria firma, che però non è una firma che può essere fatta così su un avallo minimamente di presa visione, una vicenda che appunto oggi dimostra quanto questa incongruenza possa generare delle fratture non sane, né per i ruoli istituzionali coinvolti, né per questo potere che è così giusto, così sano, nella stessa tornata di grazie concesse che ha riguardato Minetti c'era anche quella di un ragazzo libico, Alaa Faraj, che era stato condannato a 30 anni in quanto ritenuto scafista, però al termine di un'indagine anche lì molto faticosa da parte degli inquirenti, e lì è stato ritenuto giusto, anche con una mobilitazione piccola ma significativa di giuristi importanti a partire da Zagrebelsky, e questa grazia parziale concessa dal Presidente della Repubblica, ecco, in quel caso lì dimostra quanto questo istituto sia importante, e qui quindi, come dire, fa anche piacere ricordare che invece c'è stato qualche episodio molto meno controverso in questa,
vicenda. Proponiamo proprio un'intervista rispetto a questa notizia, che fu veramente un passo avanti, no, nel riconoscimento della dignità umana di un contesto all'interno poi di quella che è la dimensione della dinamica migratoria degli scafisti, che guardava al dito e non alla luna della problematica davvero generale con cui, insomma, il governo dovrebbe porre in atto strumenti per affrontarla. Ma dicevamo, bravo, diamo valore agli strumenti, diamo valore anche alle nomine che poi hanno a che fare con i diritti all'infanzia. Abbiamo citato la vicenda Scaramelli sul nostro territorio. Che scenario prevedi a questo punto, da un punto di vista politico, con riverbero, che è quello che ci interessa di più, sul futuro della gestione di questo ruolo?
Brava Chiara, anche qui hai detto la parola giusta, la responsabilità politica, perché questa nomina che viene fatta di una persona che è fondamentalmente, lasciatemelo dire con un verbo brutto, ma che però è ormai invalso nell'uso comune, che è quella del politico trombato, ovvero qualcuno che dopo due volte in cui è stato eletto, peraltro ricevendo delle preferenze, capita, come a tutti, che al terzo tentativo non venga eletto. Normalmente in un paese normale chi ha svolto il servizio nelle istituzioni con un ruolo politico ritorna al proprio lavoro. Nel nostro paese purtroppo succede che spesso invece si deve ricollocare qualcuno, di questo si incaricano, diciamo, i propri compagni di partito, che nell'idea che le istituzioni debbano servire evidentemente anche a dare sistemazione a chi non ce l'ha fatta all'ennesimo turno elettorale, considerano opportuno proporre una persona che non ha i titoli adatti e sicuramente ne ha meno rispetto ad altri nomi che pure partecipavano a cosa? Alla candidatura per essere nominati garanti per l'infanzia, che appunto è un tema delicato che richiede competenze e questa persona non ha. Di fronte al sollevarsi di obiezioni, di ragioni contro questa modalità di comportamento che considera le istituzioni come un sistema che non sottrae nulla, nemmeno le figure di garanzia, al gioco del baratto politico e della lottizzazione, la mossa del presidente Gianni è stata quella di nascondere le carte, riportare questi nomi in commissione perché vengano poi riproposti al Consiglio e votati a scrutinio segreto, un modo per cui si vuole continuare a praticare questa modalità senza però neanche assumersene la responsabilità di fronte ai cittadini elettori, ai quali poi si va a dire quanto sono belle, importanti e utili le istituzioni. Una modalità di cui nessuno però ha avuto finora il coraggio di assumersi la responsabilità politica, di dire sì, noi riteniamo che questo sia il modo giusto amministrare la cosa pubblica.
Tu dici almeno ci doveva essere una presa in carico, un'assunzione, no? Una difesa di sostanza rispetto a questa scelta, invece si usa uno strumento, una modalità di voto che possa in qualche modo neutralizzare la spaccatura.
Esattamente, è proprio questo, perché alla fine Scaramelli, se ce lo possiamo dire fra di noi, è anche l'ultimo dei soggetti verso cui è lecito muovere del biasimo. In fondo non è figlio di nessuno, qualcuno lo ha proposto, qualcuno lo ha candidato e qualcuno si sta adoperando perché la sua candidatura vada in porto fino alla nomina. Questo qualcuno dovrebbe avere la responsabilità di alzarsi e dire sì, siamo noi. E non parlo solo dei rappresentanti di Italia Viva che lo hanno proposto, perché Italia Viva da sola non ha i voti per eleggerlo. Il PD è decisivo in questa serie di decisioni. Non ha nulla da dire il PD in merito?
E allora su questo ci fermiamo, perché appunto lo scenario è ancora in itinere, mentre diamo uno sguardo non troppo sui social, perché veramente sgomenta l'utilizzo che ne viene fatto, ma sicuramente una riflessione sulla riscrittura di Bella Ciao e quel partigiano sostituito da essere umano. Sono molto curiosa di sapere cosa ne pensi rispetto non solo a una storia ma a un presente valoriale che comunque è insito nella nostra Costituzione. Lascia poco adito, no, alla licenza d'autore, diciamo.
Sì, onestamente ti dico la verità, io quando l'ho visto, anche per me la prima reazione istintiva è stata: ma che bischerata, ma ce n'era bisogno, ecco, forse ancora più, ma ce n'era bisogno. Era una cosa di cui sentivamo l'urgenza, l'esigenza. Sì, ci erano stati i fatti del 25 aprile che avevano aperto l'ennesima però discussione, ma che forse quella la modalità più opportuna per interpretare il momento. Ecco, la mia prima reazione è stata: ma ce n'era veramente bisogno? Poi mi riconosco per primo di avere mille incongruenze, di avere mille contraddizioni. Lei è una figura, ragazza che ha cantato Cambiando le parole, che viene da X Factor, un talent show che io in quanto tale tendo ad avere in uggia, non mi piacciono, però l'ho guardato perché la mia compagna invece ogni tanto li guarda, e vedevo che lei era la protetta di Jake La Furia, che è un rapper. A me il rapper non piace, ma lui pure mi sta simpatico, e ho visto il concerto del primo maggio, che di solito non guardo, ma poi quando lo guardo mi piace. E Bella Ciao è una canzone, per esempio, non è delle mie preferite dei canti resistenziali, quale di fatto poi non è, perché venne fuori dopo la resistenza. Preferisco altre canzoni che erano più propriamente partigiane, e così come non mi piace il Cambiare le parole. Però poi alla fine, appunto, tra tutte le mie contraddizioni che mi riconosco, rispetto alle quali appunto cerco poi di moderare anche giudizi su vicende artistiche che non sono forse in grado di misurare, al netto di tutte le mie contraddizioni, la domanda mi rimane: ma ce n'era veramente bisogno? Io penso di no, però lo faccio, come dire, in una modalità molto blanda.
8:28 minuti, davvero un flash, non credo, poi non, magari mi stupisce, non credo ti stia appassionando la campagna elettorale delle amministrative sul nostro territorio al momento, quindi io ti riporterei sul Project Freedom a Hormuz, soprattutto perché si sta manifestando con tutta la sua evidenza quanto sia una trappola e un pantano rispetto, insomma, a una strategia americana che adesso vedremo come evolverà. Nel frattempo sappiamo però che Trump si sta limando le unghie rispetto all'Europa sul fronte dazi.
Si sta limando le unghie rispetto all'Europa sul fronte dazi. Ha già detto che il prossimo obiettivo è Cuba non appena sarà archiviato l'Iran, e ci si chiede come si intende archiviare l'Iran, perché ad oggi è come aver tirato una bomba in un formicaio, passami l'immagine, e lasciare la cosa lì come se nulla fosse. Come se nulla fosse, è l'aver decapitato il vertice di un regime che però ha dimostrato di saper resistere a questa decapitazione, quindi facendo avanzare altre figure di un regime che dimostra quindi di essere molto più resiliente, usando questa parola fin troppo abusata, ma che nel caso di specie invece è perfettamente calzante, nel mentre che continua a reprimere, e ribadiamolo ancora una volta, quotidianamente ci sono le esecuzioni dei ragazzi che tra dicembre e gennaio, con la speranza di poter vedere un futuro migliore per sé, hanno sceso in piazza, che oggi continuano a pagare periodicamente, quotidianamente, un tributo di sangue rispetto al quale doveva essere una delle ragioni dell'intervento militare di Trump e Netanyahu, ma che ad oggi non mi pare si sia dimostrato esattamente il cuore della loro attività, che mi pare invece concentrata altrove in maniera peraltro disastrosa, con degli esiti nefasti non solo per tutto il quadro medio orientale ma per il quadro globale. Non contento, Trump ora mette nel mirino Cuba come se la cosa dovesse tranquillizzare, come dire, far tirare un sospiro di sollievo, anzi rincara la dose d'angoscia, e pone il suo principale alleato in termini economici, strategici, da quando esistono le relazioni euroatlantiche, e ne fa l'obiettivo di strali la cui utilità, oltretutto, è quello che ogni volta si sorprende di Trump, si fatica ad intendere né per gli interessi statunitensi né per gli interessi europei. Ed è una follia, però, e questa follia vuole continuare. L'unica domanda è: chi è ancora disposto a dargli sponda dalle nostre parti? Perché finché ci fosse stato un interesse nostro ad assecondare certe follie, per quanto discutibili sul piano morale, etico, del diritto, ragioniamo, ma a fronte anche di danni devastanti che vengono perpetrati ovunque, io mi chiedo chi ha ancora voglia di assecondarlo.
E allora gli interrogativi rimangono tutti aperti, e nel nostro Buttiamola in Politica cerchiamo via via di declinarne i contenuti e le possibili risposte. Grazie come sempre a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
Tra poco, tra qualche istante, il GR di Popolare Network, poi approfondimento sulla Sumut Flotilla, lungo cammino per la pace, mentre restano in carcere i due attivisti della Global Sumut, e con Raffaele Palumbo in collegamento ci sarà Antonella Bundu e non solo. Rimanete con noi.